quest'oggi. Allora, intanto, come al solito, di che trattano le prime pagine? È un po' di tutto, a dire il vero, perché si va dalla politica interna più o meno declinata fra le elezioni europee ormai prossime e le varie questioni giudiziarie liguri e non solo. C'è la visita del Presidente della Repubblica alla Sapienza, che però viene interpretata in maniera diversa dai vari quotidiani. Chi la vede in un modo, chi nell'altro, soprattutto per quanto riguarda le relazioni con le proteste dentro l'università. E poi c'è l'attentato al premier populista slovacco Fico e i clamori, anche le polemiche che ne sono susseguite e ne susseguono. Il maltempo soprattutto al nord, anche se poi pare che si stia per spostare anche da queste parti nelle prossime ore, quantità di pioggia abbattutasi sulla Lombardia soprattutto, ma anche in Veneto, assolutamente incredibile. E poi qualche altra cosa, sia dagli esteri sia dagli interni, insomma, che sarà magari più facile andarla a rintracciare dentro i quotidiani. Detto questo, iniziamo con i quotidiani più diffusi. Prima pagina del Corriere della Sera si apre con Robert Fico, e non Figo come ci sarebbe piaciuto pronunciare a noi. Attentato al premier Fico, timori in Europa. Il polacco Tusk dice: io ho minacciato di morte. Oddio, per quanto, insomma, diciamo, questa questione della gente che vuole ammazzare i propri presidenti, i propri leader, o i propri dittatori, o quello che è, purtroppo, diciamo, è abbastanza lontana nel tempo, ecco. Poi abbiamo per quanto riguarda le elezioni europee un doppio reportage in Austria e in Olanda, gli attivisti e gli allevatori, così il clima divide l'Unione Europea. Interessante, lo andremo a leggere più tardi. Quindi la visita di Putin a Pechino, che curiosamente, ma ed è significativo questo, segue la visita di Xi Jinping, anzi il tour di Xi Jinping in Europa, a proposito di chi si muove per chi. Lo zar in visita a Pechino, l'asse Putin-Xi, il nodo delle armi, scrivono Battistini e Santevecchi. Poi, vabbè, c'è la super fotonotizia per lo spogliarello di Massimiliano Allegri l'altro giorno durante la finale di Coppa Italia. Dicevamo, la visita del Presidente della Repubblica alla Sapienza, condannare il Presidente alla Sapienza, condannare ogni violenza, fa pure rima. Mattarella parla agli studenti su Gaza, cessare il fuoco, sì al dialogo tra gli Atenei. Intanto forze speciali di Israele dentro Rafa è cruciale, dichiara Netanyahu. Quindi la politica interna, la Liguria con il governatore, anzi il presidente della giunta regionale Toti, e le accuse contro di lui. Dimostrerò che non ho commesso reati, dichiara Toti. E ancora è saltato il confronto in TV fra la Meloni e la Schlein per problemi di par condicio, e con grande scorno di chi insomma intendeva organizzarlo quel confronto. Salta il duello sulla Rai, perde la democrazia, dice Vespa. E forse non ha neanche tuttissimi torti, insomma, ma la questione è complicata e delicata. E infine, per non farci mancare il nostro femminicidio quotidiano, da Bologna un vigile spara, uccisa una collega, lei aveva 33 anni. Così la prima pagina del Corriere. Repubblica, anche Repubblica in taglio alto ha l'attentato a Fico, l'attentato al premier slovacco. Mosca dichiara Fico vittima della russofobia. L'attentatore pare che abbia simpatie di destra, ma è un personaggio curioso perché è un filo ucraino, dice Repubblica, ma addestrato a Mosca. Vabbè, insomma, queste storie un po' così, degne di Le Carré. Comunque vittima della russofobia, dice Mosca. Il sangue, la disinformazione, il commento di Alberto D'Argenio. Poi la notizia principale però per Repubblica continua a essere, come ormai già da diversi giorni, la Tangentopoli ligure, che in realtà, diciamo, siamo ancora agli avvisi di garanzia, però già è diventata Tangentopoli. Non c'è bastata quella di 30 anni fa. Poi questo, gli stessi giornali che fanno i convegni per dire però 30 anni fa forse abbiamo fatto qualche errore nel raccontare quel momento, nell'illustrarlo, ecco, abbiamo una Tangentopoli liquida. Vabbè. A Genova i verbali di Spinelli negli interrogatori di garanzia davanti al GIP. Aldo e il figlio Roberto raccontano i loro rapporti con Toti. Ci vessava e parlava troppo anche a Vanvera, gli abbiamo pagato tutto, chiese, palazzi e perfino il Festival dei Fiori, appalti del PNRR senza controlli, così si è aperta la strada a corruzione e frodi. Così Repubblica, diciamo, ci va giù abbastanza dura su questa questione. Poi anche qui ci sono i veti che bloccano il duello TV fra Meloni e Schlein, rissa sulla par condicio. Pure qui la foto notizia dell'Allegri desnudo alla finale di Coppa Italia. Quindi abbiamo i vari scenari di guerra, Ucraina, la NATO valuta l'invio di istruttori militari, la Lega Araba propone caschi blu a Gaza e conferenza di pace, e infine Marta adesso ci parla di Putin e Xi Jinping, gli alleati asimmetrici, beh, decisamente asimmetrici. Infine, ieri è stato il giorno dell'ultimo, e probabilmente sarà l'ultimo anche della sua carriera, film di Francis Ford Coppola, un film, diciamo, che cui il grande regista pensava da tempo e che si è praticamente pagato da solo, Megalopolis, il sogno epico del gigante Coppola. Così si conclude la prima pagina di Repubblica. Passiamo alla prima pagina del Manifesto, qui invece tutt'altra vicenda. Risvegli Torino, Dublino, California, Rhode Island, le mobilitazioni globali nelle università rompono il muro di silenzio sulla Palestina. Oltre agli sgombri e manganelli, molti atenei accolgono le richieste degli studenti, altri cacciano i vertici che disinvestono dalle aziende belliche. Mi pare un po' troppo ottimistica come lettura, vabbè, l'ottimismo della volontà. E poi all'interno c'è un'intervista a una ricercatrice californiana, no, scusate, una ricercatrice che lavora in California, pardon, negli Atenei la lotta degli studenti paga, dice. E ancora la visita di Mattarella alla Sapienza, ma diciamo letta dalla parte degli studenti che protestavano: Mattarella, siamo noi, la Costituzione. Le altre questioni più in tono minore sulla prima pagina del Manifesto, ovviamente, sono le privatizzazioni, fare cassa partono le privatizzazioni. Eni, Poste, FS, le altre, sindacati in piazza, la svendita dell'interesse nazionale, lo definisce Stefano Ungaro. Poi abbiamo la Val di Susa che sta con Salis, si parla di un incontro fra Notav e Roberto Salis, il padre di Ilaria, candidata nelle liste di AVS. Poi abbiamo l'incontro Meloni-Schlein che salta, e ancora un altro incontro, questo non è saltato, l'incontro Xi-Putin, l'asse Cina-Russia terrorizza l'Occidente. Addirittura, vabbè, oggi il manifesto, diciamo, è su toni forti. Ovviamente, vabbè, viene in mente la leggendaria filmografia di Bruce Lee, ma questo solo per amatori. Passiamo Avvenire, che apre con su questo tema, diciamo, ma in maniera un po' più approfondita, ecco, mettiamola così. Giochi di sponda. Putin in visita da Xi, più forte l'asse con Pechino. No escalation, difenderemo i nostri interessi. Cresce l'influenza russa nell'area mediterranea e la Libia crocevia con la complicità di Haftar. Mentre spinge l'offensiva sull'Ucraina, Mosca si muove e rafforza le alleanze in tutte le aree calde. Poi abbiamo il premio Nobel per la pace, la tunisina Ouided Bouchamaoui, intervistata la Bouchamaoui, il premio Nobel che crede nella Tunisia, scrive Avvenire. Quindi abbiamo la foto che il cardinale Pizzaballa si è fatto fare a Gaza di fronte alla chiesa, alla parrocchia, scusate, della Sacra Famiglia, che si trova a Gaza. E ancora questioni particolarmente care a venire, quelle ovviamente relative ai migranti. L'Unione Europea è divisa sui cosiddetti hub, in mare ci sono 56 dispersi da 15 paesi, tra cui l'Italia, la richiesta di centri sul modello Albania. E poi, vabbè, la visita di Mattarella l'abbiamo detto, anche i fiumi esondati purtroppo in Veneto e in Lombardia. Così la prima pagina di Avvenire. Il Messaggero, è tutto su Mattarella, invece i diritti valgono per tutti, Mattarella sfida la protesta degli studenti alla Sapienza, l'Italia contrasta sempre le violenze dalla Palestina all'Iran e avverte il peggiore potere vuole gli Atenei isolati. Particolarmente entusiasta della visita di Mattarella il Messaggero, che poi fa scrivere a Massima Dinolfi un editoriale dal titolo Il Colle e la lezione, che parla di rispetto. Poi anche qui abbiamo l'attentato a Fitto. Paura sul voto europeo, io minacciato, dice Tusk, leader in allarme, e Crosetto teme interferenze estere, teme, pare siano abbastanza evidenti, ecco, e ormai esplicite pure in diversi casi. Il duello Meloni-Schlein salta la RAI per il veto degli esclusi, mentre la 7 e Sky danno la propria totale disponibilità. E infine, a 45 anni da Apocalypse Now, arriva il Colossal, il nuovo e ultimo Colossal di Francis Ford Coppola, la visione di Coppola, New York è Roma antica. Beh, non è il primo, diciamo, a pensarlo. Allora, questa era la prima pagina del Messaggero. Oh, che altro c'è da dire? Diciamo, gli altri grandi quotidiani mainstream non è che ci diano grosse novità. E possiamo dare un diciamo la Verità, che continua le sue campagne contro i vaccini. Bisogna dare comunque omaggio alla pervicacia, ecco, anche scoppia la terza guerra mondiale e loro fedeli alla loro linea. Vabbè, questo così, giusto per una nota di colore. La giustizia, dicevamo, l'Unità si occupa di Maison e Marjan, di cui ci siamo occupati anche noi più volte, la storia di due ragazze iraniane fuggite dal regime e finite da innocenti in cella qui in Italia. Ilaria, Maison e Marjan, meglio i giudici di Orban di quelli italiani, si chiede Piero Sansonetti. È bella, bella domanda. Poi abbiamo Angela Nocioni, inviata a bordo della nave Humanity One. Con due neonati a bordo devono navigare per 1300 chilometri, si chiede la Nocioni. Bella domanda, la risposta sembrerebbe evidente, però così evidentemente non è. Infine Michele Prospero si avverte, attenzione, la Georgia può diventare la nuova Ucraina, purtroppo. Vedremo se riusciremo a parlarne più tardi. Poi abbiamo concludiamo con Il Dubbio, che oggi ci parla dello stop ai Trojan selvaggi. Il governo ora ci prova. Poi i garanti per i diritti dei detenuti in piazza contro i suicidi in carcere. E visto che si è parlato di Tunisia, su Avvenire, a proposito di Tunisia, Saied rivendica il brutale arresto degli avvocati tunisini. Questo per quanto riguarda questo per quanto riguarda Il Dubbio, che era la nostra ultima prima pagina di oggi. Un breve intermezzo musicale e poi passiamo a leggere gli articoli all'interno dei quotidiani.
Contorni del buio, come corda che lega, ma non stringe più. Un incontro rapito che fa straripare la mia mente, brividi e passione assolvono le colpe che ho. Non andare via, rimani qui stanotte, non parlare più. So cosa pensi, colgo l'attimo per cancellare un ruolo tatuato sotto pelle. Colgo l'attimo, sembro ciò che sono, cade il velo e non so se mi avvicino, sale un vortice. Sto scivolando ancora, non sei sola, cerca dentro te, cerca l'ombra come lo vorrei.
Marley canta mentre aspetta in vano. Girl, it is peace, oh, I wanna know now. Girl, senza dire una parola. Colgo l'attimo per cancellare un ruolo tatuato sulla pelle. Colgo l'attimo, sembro ciò che sono. Cade il velo e non so se mi avvicino. Gira un vortice, sto scivolando ancora. Non sei sola, cerca dentro te. Cercando te come lo vorrei. Si sta svegliando, quel calore ci scotterà.
Sempre sintonizzate, sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dalle prime pagine passiamo all'interno dei quotidiani e cominciamo con il Corriere della Sera, come abbiamo fatto anche all'inizio. Corriere della Sera che apre con l'attentato a Robert Fico in Slovacchia. Fico si risveglia dal coma e il paese dice basta odio. Il premier slovacco rimane grave ma stabile. I partiti convocati al palazzo presidenziale. L'appello bipartisan, allentiamo le tensioni. E poi c'è un'intervista un esponente al direttore del quotidiano slovacco del giornale slovacco Actuality, Jan Kuciak, Peter Bardi, che dice: spero non ci siano vendette e linciaggi, la società è spaccata, l'atmosfera è terribile. Ricordando l'assassinio del giovane giornalista investigativo Jan Kuciak, che scriveva proprio per il suo giornale, che fu ucciso il 21 maggio del 2018 nella sua casa insieme alla sua fidanzata. Un duplice omicidio che fece rendere conto su quanto fosse grave il problema della non tanto della corruzione quanto proprio della commissione fra politica e criminalità organizzata in Slovacchia. Poi Abbiamo immancabile il ritratto dell'attentatore, Juraj Cintula, un lupo solitario, il poeta, anche poeta, pare di sì. Ora rischia l'ergastolo, i vicini ovviamente lo ricordano come una brava persona, un'azione premeditata la sua secondo il ministro dell'interno, le proteste contro il governo sui media. Qui è raffigurato sul Corriere a una manifestazione filo russa. E quindi non si capisce se, come fa il Cremlino a dire che questo sia stato un attentato mosso dall'odio antirusso, ma forse non era abbastanza filorusso Fizzo, chi lo sa. Comunque diciamo è tutto molto molto relativo, ecco, non è che si può capire mutatis mutandis e con tutte le differenze del caso l'omicidio o Kennedy, andando a fare l'analisi psicologica di chi gli ha sparato, di chi si è detto gli abbia sparato, insomma la situazione è un po' più larga. Poi a proposito veniamo proprio a Putin, di cui si parla per quanto riguarda il suo incontro con Xi Jinping a Pechino. È importante chi va a visitare chi e dove lo fa, non sono dettagli non di poco conto, chi diciamo chi accoglie e chi viene accolto. Putin, 4 ore per rafforzare l'asse con Xi Jinping, scrive Francesco Battistini. Il leader cinese critica la mentalità da guerra fredda e insiste su una conferenza di pace alternativa. L'analisi è di Guido Santevecchi. Lo zar affretta e bisogno di aiuti, ma per Pechino prima dell'alleato viene l'economia. E non a caso prima di questo incontro c'è stato il lungo tour di Xi Jinping in Europa, dove si è parlato di non solo, insomma, ma soprattutto di quello che sarà una delle grandi questioni economiche e industriali dei prossimi anni, ovvero sia l'auto elettrica. Affinità e divergenze fra Occidente e Cina su questo, ma è chiaro che è in ballo una quantità di denaro e di conoscenze industriali talmente enorme che poi tutto il resto davvero viene in secondo piano. Putin vuole consolidare i successi in Ucraina, ma a Xi preme la stabilità dei mercati. Poi abbiamo il Medio Oriente, Netanyahu dichiara Rafah è cruciale, attacca le famiglie degli ostaggi. Chi vuole la tregua come i facinorosi dei campus, annuncia Netanyahu. Mentre a attaccarlo c'è anche il ministro della difesa Gallant, che viene definito come l'ex militare che parla al paese, braccio di ferro con Bibi Netanyahu per conquistare la destra. Nel frattempo, nel silenzio quasi generale, nell'indifferenza purtroppo, il leader curdo Selahattin Demirtas è stato condannato in Turchia a 42 anni di carcere per 47 diversi capi di imputazione, pena che si va ad aggiungere ai quasi 5 anni comminati nel 2018 per propaganda terroristica. Si conclude così, dopo 83 udienze, il processo di Kobane, tra le proteste degli avvocati difensori che hanno cantato lunga vita alla resistenza dell'HDP e lunga vita alla resistenza di Kobane in corte durante la lettura del verdetto. Selahattin però non era in aula. Non permetterò di leggermi la sentenza in faccia, aveva annunciato. Condannata a 30 anni e 3 mesi anche Figen Yüksekdag, all'epoca vice segretaria del partito. Per il partito la giornata di oggi è una macchia nera nella storia del paese e dimostra perché la magistratura è al servizio della politica. Questa l'allegra e democratica Turchia. E anche di questo ne parleremo più tardi, non smetterò mai di parlare stamattina. E che altro c'è da segnalare? La campagna elettorale per le europee, oggi sul Corriere particolare attenzione per Ilaria Salis, qui siamo a pagina 17, pagati i 40.000 euro di cauzione per Salis, la battaglia del voto. Il padre a Tajani ha ricevuto minacce, lavorate per la sicurezza di Ilaria in Ungheria. Per una detenuta che si cerca in qualche modo di riportare in Italia, c'è un detenuto che invece finalmente ritorna in Italia, anche se sempre da detenuto perché sconta l'ergastolo, ma insomma è sicuramente un passo avanti. Cicco Forti lascia il carcere verso l'Italia 24 anni dopo, ora inizio la rinascita, l'ergastolo a Miami, qui il resto della pena. E stiamo parlando di situazioni che purtroppo non sono uniche, che come sempre però, sia le due che abbiamo visto adesso, sia in passato altre, si sbloccano o possono sbloccarsi, o c'è la possibilità che si sblocchino solo se si riesce a attirare l'attenzione, e spesso però questa attenzione non si fa attirare, non si vuole attirare. E sempre elezioni europee, reportage dall'Austria e dai Paesi Bassi, quanto è verde l'Europa, si chiede il Corriere, con due posizioni molto diverse e contrapposte. Dall'Austria, i ribelli per il clima, lezione di protesta con Ultima Generazione, che in Austria si scontra con la repressione. Spingiamo la politica ad agire. I Fridays evolvono, la giovane leader dei Verdi dalla piazza al palazzo. Dall'altro lato, in Olanda, la rivolta dei contadini, gli allevatori olandesi si oppongono alle regole fissate dai politici di città, che prevedono l'abbattimento di circa la metà dei campi di bestiame, sostenendo gli agropopulisti del BBB, ora al governo con Geert Wilders. Così reportage molto interessante, e a proposito di quanto è verde e quanto non è verde l'Europa, il maltempo al nord, in Veneto 230 mm di pioggia in 6 ore, salvati dai bacini di laminazione, criticità in 77 comuni, usate tutte insieme le 6 vasche, nel Comasco si piange un disperso. In Lombardia poi c'è il racconto dalla località di Malo, un boato a mezzanotte, la furia del torrente spazza via il ponte a Malo, si è rischiata la tragedia. Il ponte peraltro era stato revisionato nel 2022, una struttura non pericolante, quindi a maggior ragione pensate un po' quanto è stata devastante la piena. Mai così tanta acqua negli ultimi 170 anni, Milano conta i danni nel frattempo, Milano e la Brianza soprattutto. Bene, e mi pare che sia tutto per quanto riguarda la lettura del Corriere, la lettura della cronaca romana, come sempre più tardi. Dal Corriere ci trasferiamo alle colonne di Repubblica. Repubblica però, come detto, ha un'apertura diversa. Repubblica ha un'apertura diversa sulla prima pagina, però all'interno apre anch'essa sull'attentato a Robert Fitzo, un lupo solitario passato per le milizie, l'enigma indecifrabile dell'attentatore Fitzo, filo ucraino, da sempre anticomunista e addestrato da Mosca, ma nessuno sospettava di Juraj Cintola. Beh, insomma, bel crogiuolo di idee. Anche qui c'è l'intervista a Peter Bardi, che è il direttore di Actuati, che è, insomma, la principale testata slovacca, come avete potuto ben capire. e poi insomma il racconto dal villaggio dove è avvenuto l'attentato, definito un suo feudo, quindi un luogo dove si sentiva tutto sommato abbastanza tranquillo. Così la vicenda Fizzo. Poi abbiamo grande spazio per il mancato dibattito in TV, Meloni Schlein con la rissa sulla par condicio e Vespa che attacca, e il Medio Oriente con questa foto che riportano praticamente tutti i quotidiani di Monsignor Pizzaballa di fronte alla parrocchia di Gaza insieme ai fedeli e alle fedeli. Quindi la proposta della Lega Araba per Gaza, un piano che prevede i caschi blu dell'ONU e conferenza di pace, riunione in Bahrain, l'organizzazione chiede l'intervento delle Nazioni Unite per gettare le basi per la creazione dello Stato palestinese. Intanto la guerra va avanti anche a nord di Israele. Nel nord di Israele ora c'è un deserto, Hezbollah spara, qui non torniamo, tutta la fascia a ridosso del confine libanese è stata evacuata per ordine dell'IDF, 60.000 persone reclamano le loro case, i miliziani devono essere allontanati altrimenti finiremo per vivere in attesa di un nuovo 7 ottobre. Quindi l'incontro Putin-Xi che viene letto da Repubblica in maniera molto diversa rispetto a quello che ha fatto, come abbiamo visto, il Corriere, mentre il Corriere diciamo mette l'accento su come dire i dubbi della Cina nei confronti della Russia, qui invece siamo, la lettura è quella di un patto di ferro ormai firmato tra Putin e Xi, patto strategico contro l'America definita una minaccia. Ancora abbiamo il femminicidio di ieri a Bologna, spara un colpo, vigile uccide una collega, l'ombra del femminicidio in caserma. Beh, l'ombra mi pare, insomma, bene che c'è sempre il beneficio del dubbio, ma qui davvero dubbi non sembrano essercene moltissimi. E poi mi pare basta anche per quanto riguarda la lettura di Repubblica, anche qui come detto le cronache romane in fondo. Un'occhiata anche al Manifesto, il Manifesto diciamo in maniera completamente difforme rispetto agli altri giornali che abbiamo sotto mano, apre, anzi continua ad aprire sulle manifestazioni pro-Palestina in realtà negli Stati Uniti, si parla sul giornale, ma in generale nelle università di tutto il mondo. In California sospeso il rettore favorevole al boicottaggio, Mike Lee della Sonoma University aveva raggiunto un accordo con gli studenti, la Casa Bianca si prepara a inviare nuove armi, sgomberata la tendopoli della University of California Irvine, minacce di sospensioni dall'amministrazione, gli universitari mantengono alta la pressione anche in casi dove c'è stato un accordo provvisorio. E poi Domenico Cirillo parla del caso di Seif, inneggia Hamas su una chat privata, l'odissea dell'algerino Seif è in un CPR, perde il lavoro e il diritto d'asilo, vogliono espellerlo. Educatore nel liceo Chateaubriand, ora a Ponte Galeria, reato d'opinione per Manconi e AVS, e vedremo se riusciamo poi a trovare una corrispondenza anche più tardi per fare un po' il punto sulla situazione. E, ancora Su questione medio orientale in generale abbiamo quello che avviene sul campo. Michele Giorgio che scrive: a Jabali è l'inferno, Gaza è diventata il Vietnam di Netanyahu, la superiorità di forze non basta a Israele per avere ragione, delle fazioni combattenti nel governo, la frattura è completa. Un riquadro forse un pochino troppo sintetico per i 42 anni di pena e i 42 anni di carcere comminati al leader curdo Demirtas. E che cos'altro abbiamo? Abbiamo detto dell'incontro fra il padre di Ilaria Salis, Roberto Salis e i Notav in Val di Susa. Ecco la Tunisia, perché poi di questo si parlerà molto anche altrove. Tunisi, in centinaia protestano davanti al Palazzo di Giustizia, accuse al regime dopo l'arresto dell'avvocato Zaghroubat, è stato torturato. Sayed intanto punta il dito contro le ingerenze straniere. Sempre queste ingerenze straniere, da Putin a Sayed, evidentemente non è una questione di latitudine, è proprio una questione di come si governa, ecco. Da inizio maggio la società civile è colpita con carcere e operazioni securitarie. E anche qui mi pare che non ci sia molto altro da aggiungere. Ovviamente anche qua spazio per l'incontro Putin Xi Jinping. E dalla Cina, dopo 4 anni in carcere, è sparita la blogger del Covid Zhang Zhan a Shanghai. 3 giorni dopo la data prevista del suo rilascio non se ne sa più nulla. Portò sui social Wuhan e la crisi del lockdown. Ha passato 4 anni di carcere dentro per disturbo alla quiete pubblica. Adesso non se ne sa più nulla. Chi l'avrebbe mai immaginato una conclusione del genere? Va bene, mi pare tutto anche per quanto riguarda la lettura del manifesto. 9:18, un ultimo intermezzo musicale e poi passiamo agli altri quotidiani che ci rimangono. We're tired of beating our head against the wall and working for someone else. 9:23, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Allora, passiamo alla lettura di Avvenire, ma rimaniamo sempre sulla Tunisia, perché a pagina 2 Avvenire intervista la tunisina Ouided Bouchamaoui, premio Nobel per la pace nel 2015, fa parte del quartetto, del cosiddetto quartetto del dialogo, insignito dell'onorificenza per la pace ad Oslo nel 2015 dopo le trattative che portarono il paese a una nuova costituzione. Ouided, il premio Nobel che crede nella Tunisia, più donne ai tavoli, il ricordo della mediazione portata avanti nel 2013 quando il paese, reduce dalla rivoluzione dei Gelsomini, era sull'orlo della guerra civile. Ci confrontammo per 7 mesi. E la politica ascoltò le istanze della società civile, io ebbi un ruolo che oggi in troppe ancora non hanno. Poi tutto sul Medio Oriente, tutta sul Medio Oriente la prima parte di Avvenire di oggi, anche diciamo se virato su sulla propria ottica. Da Verona, dalla Terra Santa all'Arena di Verona, così Aziz e Moz testimoniano la pace, racconteranno la loro storia sul palco davanti al Papa, uno israeliano e l'altro palestinese. Poi abbiamo la visita, questa invece si trova dappertutto, del cardinale Pizzaballa a Gaza. Il cardinale Pizzaballa è entrato a Gaza, la Lega Araba chiede una forza di pace dell'ONU. Avvenire intervista anche Varsen Agabekian, ministra degli esteri dell'ANP, che chiede il riconoscimento della Palestina e il riconoscimento dell'indipendenza della Palestina. E poi ancora dalla Palestina alla Libia, la Libia in ostaggio delle faide per il potere, un'intera pagina firma di Nello Scavo, fondi dall'Unione Europea ma braccia aperte a Mosca, e ogni tentativo di andare al voto è stato vanificato dalle lotte interne. Meloni l'8 maggio era in Cirenaica ad Haftar, mentre nelle stesse ore il generale ribelle giocava su 2 tavoli inviando suoi emissari a Putin. Oggi il paese è una matriosca di vendette, patti violati e ritorsioni, a fornire supporto tecnico e addestramenti i redi vivi miliziani di Wagner, che ora combattono con le insegne dell'Africa Corps. Ecco, a proposito di lotta al nazismo, l'inviato ONU si è dimesso, vabbè che poi Rommel finisce morto perché tenta di attentare a Hitler, vabbè, possiamo vederla così, ecco. L'inviato ONU si è dimesso per impossibilità di negoziare tra i signori della guerra. Zawiya e i boss gestiscono il traffico di petrolio e migranti. E, Francesco Palmas parla della conquista silenziosa del Cremlino, commercio, armi, ambasciati, tentacoli che stritolano l'Africa. Il continente vale 54 voti dell'Assemblea Generale dell'ONU. L'interscambio con i russi è decollato in un anno. Il vero sogno è il Mar Rosso, crocevia fra la base mediterranea di Tartush e l'Oceano Indiano. E poi, e a proposito di Russia, si va in Georgia, dove la piazza di Tbilisi non si arrende alla legge russa, altri arresti, la presidente Zurabishvili contro governo e Parlamento non firmerà la norma, ma il veto potrà essere aggirato da un nuovo voto a maggioranza e far entrare in vigore il bavaglio prima delle elezioni previste a ottobre. Ancora a pagina 8 si parla dei centri migranti, dei cosiddetti centri migranti previsti dall'Unione Europea, già duelli in Europa, mentre è allarme in mare, 56 persone disperse, secondo quanto annuncia Alarm Phone, nessuna notizia su un gruppo in fuga avvistato una nave cargo nelle vicinanze. In serata altro SOS, 40 profughi in difficoltà fra Libia e Italia. C'è un'intervista poi a Calenda che dice: siamo strafavorevoli allo Ius Culture, il patto con l'Albania è un'idiozia. Quindi abbiamo la
uh,
scusate, l'inserto della cultura, che però non ci offre granché. E visto che stiamo parlando di Tunisia, possiamo andare a questo punto sulle colonne del dubbio, che parla degli avvocati in cella nel paese. Nessuno è al di sopra della legge, scrive oggi il dubbio. Il presidente tunisino Saied sembra aver trovato la formula per giustificare la sua guerra senza quartiere dichiarata all'avvocatura del paese, con un'impressionante sequenza di arresti, pestaggi e irruzioni brutali nella sede dell'ordine degli avvocati di Tunisi, mai profanata in tanti anni di storia. Ma ad essere al di sopra della legge sembra essere proprio la sua presidenza, che non tollera né critiche né dissensi, le stesse opinioni sgradite che hanno portato i difensori in prigione. Le dichiarazioni di Saied sono arrivate dopo un colloquio con la ministra della giustizia, Leila Jaffel. Non esiste assolutamente alcun confronto con gli avvocati, in quanto viene garantito il diritto di querela e di difesa previsto dal capitolo 124 della Costituzione. Per Saied dunque non esiste nessuna repressione, anzi l'Ordine Nazionale degli Avvocati ha spesso rinviato diversi legali presso consiglio disciplinare, non risparmiando sanzioni contro coloro che hanno minato l'onore della professione. Ovvio che per il presidente tunisino non è successo nulla che non rientri nelle normali procedure, infatti quanto accaduto negli ultimi giorni non ha alcun legame con la professione legale, ma piuttosto con coloro che hanno osato danneggiare il proprio paese e lo hanno addirittura insultato, e coloro che hanno aggredito violentemente un agente di sicurezza. Poi però Saied si è lasciato subito sfuggire: non accettiamo che il nostro paese e i suoi simboli vengano danneggiati dall'esterno, ma non accettiamo nemmeno che possano essere danneggiati dall'interno. La certificazione che chiunque esprime delle critiche deve aspettarsi conseguenze molto serie. Le stesse subite dall'avvocata e giornalista Sonia Damani, arrestata proprio in relazione ai commenti che aveva fatto all'inizio della settimana sulla situazione in Tunisia. Venerdì scorso la legale si era rifiutata di partecipare a un'udienza in tribunale per spiegare perché durante un'intervista TV aveva messo in dubbio che i migranti subsahariani volessero stabilirsi in Tunisia. Uno dei cavalli di battaglia del presidente Saied, che ha scaricato sui migranti tutti i mali di una situazione economica prossima al collasso. Sonia Damani si era rifugiata nella Maison des Avocats di Tunisi per sfuggire all'arresto, ma un'irruzione violenta delle forze di sicurezza ha posto fine alla sua libertà. Il tutto si è svolto in diretta TV sotto l'occhio delle telecamere di France 24. Si ritiene che la detenzione di Damani sia stata resa possibile da una legge nota come Decreto 54, che il presidente ha firmato nel settembre 2022. Introdotto ufficialmente come deterrente alle fake news, la sua vaghezza si è ben presto rivelata uno strumento per colpire coloro che sono ritenuti colpevoli di diffamazione o insulto, rischiando 5 anni di carcere. Fino ad ora circa 60 giornalisti, avvocati e membri dell'opposizione sono stati arrestati in base al decreto, non esclusi Borrem Sassi, noto conduttore televisivo e radiofonico, e il commentatore politico Murad Seghidi, anch'essi finiti in carcere domenica scorsa. La parabola di Saied, fin da quando ha salito al potere nel 2019, sta dimostrando l'allergia per le opposizioni. Dopo le libere elezioni, infatti, nel 2021 ha licenziato il primo ministro e sospeso il Parlamento. L'anno successivo è stata approvata una nuova Costituzione con un referendum che sta riportando il paese al passato autoritario. Dopo l'arresto dell'avvocata Damani, Tunisi è stata teatro di grandi mobilitazioni di protesta per chiedere la sua liberazione. In questi frangenti la polizia ha messo in carcere l'illegale Mahdi Zaghroubah. Per lui l'accusa è di aggressione fisica e verbale contro due agenti mentre manifestava davanti a un'ala di giustizia della capitale. Anche in questo caso esistono prove video dell'avvenimento e, almeno a quanto hanno riferito fonti del Ministero dell'Interno, sono state avviate indagini e prese le disposizioni del caso. Il giudice istruttore del Tribunale di Prima Istanza di Tunisi ha rinviato a giudizio l'avvocato, che si trova ricoverato in ospedale per un peggioramento della sua salute. Così il dubbio sulla situazione in Tunisia, che è davvero molto molto pesante. E poi che cos'altro per quanto riguarda il Messaggero? Non c'è granché di nuovo per quel che concerne la cronaca nazionale. E allora però parliamo di una notizia che poi ritroveremo nella cronaca locale: i Deor fissi per legge. I Deor sarebbero i tavolini fuori, ma siccome siamo dire ho messo i tavolini fuori fa un po' volgare, invece se metti un deo è tutta un'altra cosa. I deo fissi per legge, dice, dello Stato, è inaccettabile, dice Roma. Il ministro Urso chiede un piano strutturale con comuni e sovrintendenze verso una nuova proroga. Il Campidoglio lamenta che i residenti sono stati dimenticati. L'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, apre, speriamo sia la volta buona. L'intervento nel disegno di legge sulla concorrenza. Gli esercenti, i tavolini per strada danno sicurezza, sicuramente. Ora, diciamo, la cosa che ci si chiede è, al di là dell'annoso dibattito e polemica sui tavolini fuori, quanto, per strada, quanti ce ne debbono stare, quanto debbono essere fatti pagare, ma che in un governo in cui parte rilevante la fa un partito che era nato per l'autonomia estrema, se non per l'indipendenza di diverse aree del paese, adesso si trova a voler legiferare su questioni che non sono neanche regionali ma addirittura comunali. Vabbè. Poi passiamo alla cronaca romana, dove però i Deor non sono la notizia principale, ma la notizia principale è lo sfregio di Via Condotti con l'azione di ultima generazione alla vetrina di Bulgari e anche, diciamo, le tensioni che si sono verificate successivamente. Quindi ancora il dibattito sui taxi, sulle nuove licenze, la categoria si spacca, dateci altre 1500 licenze, chiedono i cosiddetti sostituti che lavorano al posto dei titolari. E ancora, vabbè, la festa del Mamiani e un po' di cronaca nera qua e là. Possiamo anche chiudere qui almeno la cronaca di Roma del Messaggero. Cronaca di Roma della Repubblica. Villa Bianca è salva, il TAR del Lazio, il TAR annuncia la colata di cemento, annulla, scusate, la colata di cemento sull'ex clinica, bocciato il progetto che prevedeva di realizzare 96 case di lusso e 48 in housing sociale in zona Nemorense. Poi ci stanno un sacco di macchine e moto a Roma, ci spiega Repubblica, questo magari qualcuno non se n'era accorto e basta pure qui. Scusatevi, siccome fra poco ci dovremmo mettere in collegamento con Ripetta, col liceo artistico di Ripetta, pagina 9, a Ripetta le chat sessiste dell'impiegato fanno scoppiare la protesta dei liceali. Il collettivo dell'istituto artistico ha segnalato il caso alla dirigente, avviata un'indagine interna per verificare l'accaduto. In attesa degli accertamenti, stamattina all'ingresso le ragazze faranno una manifestazione contro oppressione e molestie. E infine il Corriere della Sera, la cronaca di Roma, la legge sui Deor, una scelta inaccettabile, arrogante il governo, durissima la replica dell'assessora al commercio Lucarelli alle norme che mettono in piedi il nuovo regolamento comunale. E con questo direi che possiamo chiudere, perché poi non c'è molto altro, a parte, insomma, cose pittoresche, ma possiamo anche lasciarle lì. Chiudiamo qui la rassegna stampa, che vi dà appuntamento domattina alle ore 9, come al solito ogni sabato, breve intermezzo musicale, e poi vediamo se riusciamo a collegarci con il liceo di Ripetta, come dicevamo.